Alphaville.
Beh, si parte con una bella energia rock dopo un pezzo del genere con Maurizio Vandelli che si cimentava con un grande classico blues all'italiana di Lucio Battisti, Motocicletta. Questa è Alphaville, io sono Marco Pagani, anche oggi con me Alessandro Bertellotti, Lina Simoneschi, Emanuela Burgazzoli e anche Barbara Camplani per costruire la puntata di oggi. Allora, quali sono i mattoni di questa puntata? Intanto tra poco parleremo del film che esce oggi in Svizzera italiana e che ha vinto Cannes quest'anno. Parliamo di Triangle of Sadness del regista svedese Ruben Östlund, Palma d'Oro, dicevamo 2022, una satira sociale molto interessante. C'è già qui con me Alessandro Bertoglio, pronto per raccontarci qualcosa di più su questa anteprima cinematografica. Alle 11.30, i 50 anni della Convenzione sul Patrimonio Mondiale UNESCO, se ne parla oggi in un incontro al quale parteciperà anche Carlo Ossola, membro della Commissione Svizzera per l'UNESCO dal 2012 e specialista del patrimonio naturale, che si collegherà con noi al telefono per raccontarci dell'UNESCO e del patrimonio svizzero nello specifico. Alle 11.45 un altro incontro, questa volta nell'ambito del ciclo Il futuro digitale prossimo e venturo, stasera a Bellinzona, biblioteca cantonale, sul tema della digitalizzazione in tre importanti settori dove la carta fino a ieri era fondamentale: quello del notariato, della carta moneta, lo dice il termine, e delle fonti del diritto. Su quest'ultimo, sulle fonti del diritto, su quest'ultimo argomento ci concentreremo con l'aiuto di Roy Garret, che sarà presente all'incontro stasera e che è giudice del Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Il dossier sull'eroina prosegue ogni giorno da un punto di vista diverso. Oggi dal punto di vista della Svizzera lo facciamo, ne parleremo con Marcello Cartolano, presidente di Ticino Addiction, l'associazione dei professionisti delle dipendenze, e vice direttore di In Grado, i servizi per le dipendenze, appunto. Alle 12.35 l'approfondimento a quattro voci con Alessandro Bertellotti sarà intorno ai mondiali del Qatar. Su questo ho anche pensato a una copertina che poi vedrete voi se vi piace o no. Comunque arriva a mezzogiorno, la copertina, lo spazio d'opinione è sempre quello. Adesso io direi che partiamo con un altro pezzo rock, perché è Come Together, anche se è nella riedizione del Solis String Quartet, e poi con Alessandro Bertoglio parliamo di cinema.
He come a grooving up slowly. He got juju eyeballs. He one holy roller. He got head down to his knee. He's got to be a joker, cause he do what he please. Come together right now over me. He bad production, he got walrus gumboot, he got whoa, no sideboard, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. He'll hold you in his arms, yeah, you can feel his disease. Come together right now over me.
answer he got. Early warning he got. Muddy water he won. Mojo filter he say one. And one is three. He's got to be good looking, cause it's so hard to see. Just come together.
Versione per quartetto d'archi col solo string quartet di un grande classico dei Beatles, Come Together. Parliamo di cinema, dicevo, lo facciamo con Alessandro Bertoglio che è già qui con me. Buongiorno Alessandro, bentrovato.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutte e a tutti.
Alessandro Bertoglio del Centro Competenze Cinema e Letteratura, interno alla RSI, perché esce nelle sale della Svizzera italiana Triangle of Sadness di Ruben Östlund, che ha vinto Cannes nel 2022. Allora, ne parliamo tra poco, perché prima entriamo un po' in atmosfera con un breve stralcio audio dal trailer di questo film.
Allora, il casting è per la sfilata di un marchio imbronciato o un marchio sorridente?
È un marchio imbronciato, vero?
Congratulazioni! Mostrami lo sguardo Balenciaga! All'improvviso sono vestito con qualcosa di molto meno costoso! H&M!
Sì!
Balenciaga! H&M!
Un russo capitalista! Un americano comunista.
Su uno yacht da 250 milioni di dollari.
La nave sta affondando.
La nave sta affondando, vabbè, noi rientriamo in studio. In realtà su questo film, che è un film particolare per molti punti di vista, non solo perché ha vinto Cannes, si era pensato in redazione addirittura di dedicargli un dibattito qui in Alphaville per vedere i pro e i contro, se è davvero riuscito nel suo intento di fare questa critica feroce, questa satira nei confronti del capitalismo, ma non solo di quello, anche del modo che oggi abbiamo di rappresentare noi stessi. La terrei come ultima domanda, se è riuscito nel suo intento.
Ok.
Iniziamo dal capire, dall'inquadrare che cos'è questo film, di cosa stiamo parlando.
Allora, è un film, come hai detto tu, molto particolare. È un film nel quale il regista Robin Östlund ha fatto doppietta, perché aveva vinto la Palma d'Oro nel 2017 con il suo film precedente The Square. Anche quello era un modo per raccontare la decadenza della società contemporanea. Lì prendeva di mira l'arte moderna e tutto il mondo delle persone che hanno un attaccamento molto particolare a queste forme d'arte, per molti incomprensibili, per altri un po' di più. E adesso invece se la prende con un qualcosa di molto più attuale, perché 5 anni fa il fenomeno degli influencer era forse meno sentito nel mondo, mentre invece ora ci sono influencer per qualsiasi cosa.
Sì, è uno degli elementi interessanti, anche la sua capacità di essere sul pezzo, anche perché poi considerando i tempi produttivi di un film, tu in qualche modo, se vuoi essere nel presente quando il film esce, devi essere un po' anticipatore nel momento in cui lo concepisci.
Beh sì, l'abbiamo visto con Nuclear di Oliver Stone, che è andato a fare un documentario sull'energia nucleare, sul perché andrebbe recuperata prima che ci fossero tutte le conseguenze legate alla guerra. Tornando a Triangle of Sadness, è un film molto particolare perché, oltre al mondo degli influencer, è diviso in tre parti in sostanza. La prima parte è dedicata appunto a questi influencer, a questi modelli maschi, perché c'è anche tutto il fenomeno del... cioè, uno pensa alla modella femminile, in realtà ci sono anche tantissimi uomini che si prestano il loro corpo, le loro fattezze per promuovere abiti di alta e non alta moda. È molto divertente perché nei suoi film quello che conta sono i dialoghi, che sono sprezzanti, sono taglienti, sono proprio cattivi quasi, no? E allora la prima parte di questo film è ambientata nel mondo della moda e degli influencer. C'è un modello che deve fare un casting e poi dopo va a cena con quella che è la sua fidanzata e fa anche lei la modella, e hanno un litigio particolare che adesso non vi racconto. La seconda parte del film comincia con questi due modelli che sono ospiti di una crociera per super miliardari, quella che abbiamo sentito nel trailer, dove tra l'altro c'è questo russo ricchissimo e c'è questo americano un po' di tendenze marxiste comuniste, e c'è un capitano di una nave piuttosto alcolizzato che è Woody Harrelson, che è straordinario. E succedono delle cose che portano alla terza e ultima parte, che è quella del post naufragio, dove si ritrovano tutti su un'isola e devono sopravvivere, dove più o meno si tirano le somme di quello che è successo nelle due parti precedenti e c'è un po' di inversione di ruoli, ecco, diciamo così.
Io ho un paio di domande, comincio dalla prima. Parlavamo di un film che si basa molto sui dialoghi e trova anche la sua efficacia, la sua bellezza proprio in come questi dialoghi sono costruiti. È vero che quando tu ti basi sul dialogo nello scrivere un film, poi significa gioco forza dover mettere sulle spalle di attori capaci di reggerlo quel dialogo, perché se l'attore non è all'altezza di quello che tu hai scritto, il film crolla. Qual è la tua valutazione sugli attori, le attrici?
Gli attori e le attrici sono stati scelti in maniera perfetta. Infatti io ho avuto la fortuna a Cannes di vederlo in lingua originale e il film è veramente ben riuscito sotto questo profilo. Sono curioso di vedere come viene tradotto e doppiato, perché non sempre queste sottigliezze che si hanno nella lingua originale vengono trasportate anche nella versione in lingua italiana. Un esempio ben riuscito è adesso ce l'avevo in mente fino a un secondo fa, comunque ci sono tantissimi film che hanno una buona riuscita anche doppiati, per esempio Giù al Nord è uno di questi, è quello che mi viene in mente.
Vero?
Lavorano un po' troppo sugli accenti, sì, però le battute sono rese in maniera fedelissima.
Boh, lì c'era anche tutto il discorso del gioco sui dialetti, esatto, normanni.
Lì era più complicato, qui sono abbastanza normali e l'importante è vedere come vengono tradotte, come vengono adattate le battute. In realtà secondo me il problema vero è proprio questo, la resa della battuta in un'altra lingua, quindi vi consiglio, se trovate l'occasione, di vederlo in lingua originale, è sempre un bel esercizio.
Questo è in generale un consiglio che per chi se lo può permettere, per chi conosce le lingue, non tutti conoscono tutte le lingue evidentemente, se vedi un film in coreano diventa complicato per esempio, però per l'inglese effettivamente è una buona norma quella di sforzarsi, abituarsi a guardarli per come sono stati poi pensati i film, perché nonostante l'eccellente lavoro che spesso si fa in doppiaggio, certe cose gioco forza si perdono.
E poi ci si aiuta con i sottotitoli anche volendo.
Ma sì, io penso ai film di Woody Allen, per carità, Oreste Leonello è straordinario nel doppiare, ma Woody Allen con la sua voce ha quelle sfumature che sono le sue, sono quelle di Woody Allen, non si scappa. Senti Alessandro, su questo film dicevamo, io sono partito dall'inizio, adesso andiamo verso la tua valutazione proprio su questa cosa che poteva essere, poi non ci siamo riusciti anche perché c'erano temi che ci sembravano più urgenti, ma poteva essere anche tema di un dibattito qui a Rete 2, ovvero riesce nel suo intento, ha un intento questo film, e più in generale, considerando che nei festival molto spesso i film devono avere un'etichetta precisa, si deve subito capire se un film è comico, drammatico, introspettivo. Questo film qui è etichettabile?
Allora, ti faccio un piccolo racconto di esperienza vissuta e poi dopo andiamo al succo della questione. Quando abbiamo visto il film a Cannes, era il secondo giorno, quindi era uno dei primi film che abbiamo visto e ci ha colpito, ci è piaciuto. Tutti abbiamo assimilato il film dicendo eh sì, però la terza parte sembra un pochino che la tira a concludere senza averci lavorato come ha fatto Di Cesello per le prime due, no? Però poi guardando gli altri film in concorso tendenzialmente questo
spiccava,
lo sposti in classifica in posizioni più basse. No? Quando abbiamo scoperto che ha vinto la Palma d'Oro abbiamo detto eh beh sì, ci era piaciuto, però poi noi ne avremmo premiati degli altri, no?
Ecco.
Quindi è anche questo il ragionamento da fare, come viene posizionato il film all'interno del festival, e noi giornalisti e il pubblico ce lo becchiamo quando capita, quando decidono i direttori artistici e i programmatori. Detto questo, Secondo me il film, non so se regge un dibattito sul film, se si poteva pensare a un dibattito sul film, però un dibattito sulla sostanza, ovvero il mondo degli influencer, il mondo delle ricchezze che si è un po' ribaltato, il mondo delle persone che sono costrette per il loro lavoro che fanno, tipo quelli che lavorano su questa crociera, a dire sempre di sì a qualsiasi richiesta, anche folle, che fanno gli ospiti perché strapagano. Quello è un bell'argomento, come lo era per esempio nel film precedente, appunto la valutazione vera dell'arte moderna, delle varie persone che magari sono abituate a un certo tipo di arte visiva e pittorica e quant'altro, che si raffrontano a un nuovo modo di concepire l'arte. Insomma, materiale Östlund ne mette tanto. Evidentemente per le giurie cinematografiche i film sono riuscitissimi, perché gli ultimi due si è portato a casa la Palma d'Oro. Io quando l'ho visto, a me è venuto in mente un film dell'86 di Denis Arcand che si chiama Il declino dell'impero americano, che anche questo è molto costruito sui dialoghi e tutto, però era un pochino più poetico. Questo è veramente
bello crudo,
grossolano, bello crudo. Ci sono dei momenti che adesso non racconto perché non voglio togliere la sorpresa a chi lo andrà a vedere, in cui al di là della parolaccia ci sono proprio anche delle situazioni che sono davvero di confine sulla correttezza, diciamo.
Sì, 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 infatti mi avevi anticipato qualcosa fuori onda e mi rendo conto che non è il caso di andare oltre. È una china discendente, ma in ogni caso chi vuole lo guarderà al cinema, visto che esce oggi. Io mi sono fatto l'idea che comunque mi interessa andarlo a vedere, non l'ho ancora visto, mi pare molto interessante, però
sì, merita.
Volevo capire con te, Alessandro, prima di salutarci, che etichetta, cioè se è etichettabile un film del genere, nel senso, nei festival molto spesso vanno i quei film che anche una giuria è capace subito di inquadrare. Qui, se non ho capito male, ci sono momenti crudi ma anche momenti di comicità, momenti di dialogo molto, molto serrato, molto ben costruito. Lo possiamo mettere in una categoria un film del genere?
Non so se esiste, però io lo metterei di sicuro nella categoria satira, sotto categoria caustica. Nel senso che, insomma, è crudo, e come tutti i film che vogliono puntare la loro attenzione su alcuni aspetti, utilizzi le iperboli, no? Quindi è chiaro che ci sono delle situazioni estremizzate. Però ad esempio anche nella clip che si sentiva prima, i modelli che dovevano fare la faccia Balenciaga o la faccia H&M, insomma, ricorda anche un po' Zoolander.
Vero? La cosa che era la Blue Steel,
esatto, la Magnum.
La Magnum e la Blue Steel, vabbè. Spero che ci stiano capendo anche chi ci ascolta. Era un film bellissimo, se non l'avete visto Zoolander andatevelo a cercare su qualche piattaforma, perché Ben Stiller lì era veramente
anche
al
quella
massimo
satira
di
costume, fatta un po' di anni fa, e lì puntavano molto più sul comico. Qui secondo me puntano un pochino di più sul evidenziare veramente il declino che è un certo tipo di società sta prendendo.
Triangle of Sadness, Ruben Östlund, dicevamo Palma d'Oro 2022 al Festival di Cannes. Se non ho capito male, correggimi se sbaglio, il titolo questa volta, fortunatamente aggiungo io, visto certi errori clamorosi tipo Se mi lasci ti cancello, non verrà tradotto in italiano.
Corretto? No, uscirà così, a meno che non abbiano cambiato idea nelle ultime ore, però è annunciato come Triangle of Sadness. Tra
e così lo
i regali 10 secondi,
sì.
Escono altri due film in questa settimana. Uno è Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, di cui si è parlato perché è stato anche l'apertura del Film Festival Diritti Umani, e poi ieri è arrivato nelle sale anche Black Panther numero 2, che anche quello è un bel film su cui si può ragionare, perché mette nel calderone tante cose importanti. Il primo è stato il primo e al momento unico film di supereroi candidato come miglior film.
Già questo sarebbe interessante approfondire. Alessandro, intanto grazie e buon lavoro.
A voi.